saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Suran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Leopoldo D'Angelo che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica settimanale della Radio Vaticana che si occupa di temi legati al sociale, ai diritti, alla solidarietà, all'ambiente. Quest'oggi due importanti temi. Torneremo ad un importante anniversario, i 40 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli. Ne parleremo con la Fondazione Lelio e l'Isli Basso Issoco tra pochissimo. E invece nella seconda parte parleremo di economia della felicità. Parleremo quindi in entrambi i casi anche degli effetti in qualche modo della globalizzazione, di come si può anche cercare in realtà di vivere in questo mondo globalizzato che non sempre porta solo ed esclusivamente, evidentemente, dei lati positivi, e quindi vedremo anche quali sono i rimedi possibili. In questo caso, nella seconda parte, ci collegheremo con Mani Tese. E insomma, però, prima di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, come sempre, ascoltiamo una piccola buona notizia. Il titolo potrebbe essere Elettricità dagli aquiloni. Funziona così: salendo in aria, spinti dal vento fino a 450 metri, gli aquiloni, o meglio i parapendii, tireranno una catena che farà girare un alternatore producendo elettricità. Lavoreranno in coppia mentre uno scende e l'altro sale, mantenendo la produzione costante. L'impianto mobile della Kite Power Solutions sorgerà nell'Essex, in Inghilterra orientale, e produrrà 500 kW al costo di 5 centesimi di euro per kilowattora. Ed eccoci giunti al primo degli spazi importanti della trasmissione di oggi di Infatti. Vi dicevo, ricorre quest'anno 2016 un importante anniversario, il quarantennale dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, firmato nel luglio del 1976 e voluto fortemente anche proprio da Lelio Basso. Diciamo questo perché quest'oggi noi ci colleghiamo proprio con la Fondazione Lelio e l'Isli Basso Issoco, nata nel 1973 dalla fusione della ricca biblioteca personale proprio di Lelio Basso con l'Istituto per lo Studio della Società Contemporanea, l'Issoco. Ecco qui il nome completo, evidentemente. Per parlare di questo tema importante, per anche, lo dicevo anche a inizio collegamento, parlare di quello che significa oggi parlare di diritti, di popoli, di globalizzazione legati proprio a questa dichiarazione, noi abbiamo il piacere di avere in linea in questo momento, collegata con noi telefonicamente, la responsabile delle attività internazionali proprio della Fondazione Lelio e l'Isli Basso. Buongiorno Nicoletta Dentico.
Buongiorno a voi.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi, una voce già conosciuta evidentemente dalla Radio Vaticana. Siamo ben lieti di continuare un discorso che abbiamo effettivamente già intrapreso nei mesi scorsi, e sono tanti i temi e quindi ci fa piacere tornare proprio sul tema della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli. Intanto anche per coloro che magari sono stati un po' distratti, non hanno avuto anche l'occasione, diamo proprio un elemento rapido ma importante per posizionarla. Luglio del 1976, perché nasce questa dichiarazione? Perché viene firmata?
Questa dichiarazione nasce appunto nel luglio del 1976 in una fase molto particolare. Lelio Basso, insieme a molti altri giuristi, intellettuali, uomini di scienza, uomini e donne di scienza, scrittori, nonché anche attivisti, protagonisti della lotta di liberazione di molti paesi dal regime coloniale, si rendono conto che appunto c'è questo passaggio tra la fine del colonialismo classico e però anche intravedono le pericolose avvisaglie di forme di neocolonialismo che si stanno affermando soprattutto in America Latina. Non ci dimentichiamo la dittatura del Cile, che era esplosa, il colpo di Stato in Cile esploso qualche anno prima, nel marzo del 1976 la presa del potere dei militari in Argentina, e intuiscono che ci sono delle forze che stanno cercando di riportare nuove forme di controllo di interi popoli del mondo. e quindi scrivono questa, pensano e scrivono questa Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli per cercare di superare quella dualità tra diritti dei singoli e diritti delle comunità largamente intese. Pochi articoli, perché la Carta dei Diritti dei Popoli è veramente un documento semplice, secco, comprensibile per tutti, affermano dei principi che oggi rivediamo così attuali, quasi profetici, vorrei dire, con l'affermarsi di una globalizzazione che oggettivamente mette a dura prova i diritti così come li abbiamo definiti e conquistati, e anche la dignità di milioni, miliardi di persone nel mondo.
Ecco, questa è l'introduzione molto chiara da parte di Nicoletta Dentico. Tra l'altro vogliamo dire che la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli è chiamata anche Dichiarazione di Algeri, perché proprio ad Algeri fu firmata il 4 luglio del 1976. Sono numerosi gli appuntamenti importanti che si sono già tenuti durante l'anno, eventi proprio per ricordare questa dichiarazione così importante. Tra gli altri vogliamo ricordare anche un convegno internazionale di cui abbiamo anche parlato, molto importante, che si è svolto in luglio, lo scorso luglio, organizzato proprio dalla Fondazione. Ebbene, anche in quell'occasione, come in altri appuntamenti, si è parlato per l'appunto anche dei diritti umani nel tempo, al tempo della globalizzazione. Del resto, ecco, due elementi di cui vorrei parlare nel tempo a disposizione che abbiamo con Nicoletta Dentico è proprio diritti umani al tempo della globalizzazione, poi l'altro elemento chiave nell'ambito proprio anche dello stesso nome della dichiarazione, diritti dei popoli. Cominciamo con i diritti umani al tempo della globalizzazione. Le due cose possono andare d'accordo, in che termini?
Ma dunque, abbiamo un diritto internazionale che sancisce molti diritti, no? I diritti politici e civili, i diritti economici, culturali e sociali, però vediamo che la globalizzazione oggi sembra determinare la sovranità di attori globali che appunto sono i mercati globali, piuttosto che le logiche della finanza globale, che non vengono controllate da nessuno. E questa situazione, questa sovranità globalizzata e non controllata da nessuno, produce delle ferite profonde non solo sui diritti umani così come oggi li abbiamo affermati, ma anche su il diritto internazionale, che disvela proprio le sue profonde fragilità, la sua incapacità di gestire questa globalizzazione così come oggi la conosciamo. Una globalizzazione che vede prevalere le logiche dell'economia su quelle appunto della dignità umana. Questo è un dato che è emerso attraverso le varie storie, le varie narrazioni che si sono snodate il 4 e il 5 di luglio, sia per quanto riguarda le vicende appunto di paesi come l'America Latina, ancora oggi duramente provati da anni di difficoltà, sia per quanto riguarda i diritti per esempio delle donne che lavorano in India piuttosto che a altre situazioni.
Ecco, ma Nicoletta, in questo senso, Nicoletta Dentico, ha senso quindi effettivamente, anche sulla base di quello che ci ha appena detto molto chiaramente rispetto alla globalizzazione, si può quindi parlare realisticamente di popoli? Come si può salvaguardare anche il concetto di popolo collegandolo ai diritti? E so che poi è emerso anche il concetto di popoli trasversali durante i vostri incontri.
Esatto, dobbiamo chiederci se ha senso parlare di popoli come entità, diciamo, nazionalmente costituite, così come il diritto le ha configurate. La globalizzazione, con tutti questi crimini di sistema, così sono stati definiti nella nostra dibattito, con tutti i crimini di sistema che si snodano attraverso diverse società, diverse parti del mondo con dinamiche simili, ci impone anche forse la rivisitazione del concetto di popoli. Oggi la globalizzazione ci fa vedere l'emergere di popoli trasversali che forse si identificano per la comune violazione dei loro diritti. Questo è sicuramente il caso del popolo dei migranti, che appunto vivono le stesse condizioni di feroce violenza, sia che emigrino verso gli Stati Uniti d'America, che verso l'Europa, che verso altre parti del mondo come l'Australia. Ma lo stesso popolo delle donne, dei bambini, degli indigeni, le minoranze, vivono dinamiche simili attraverso le varie parti del mondo. Quindi forse la globalizzazione ci impone di guardare a questi popoli trasversali e anche a una necessità di identificare una loro soggettività nel diritto internazionale, che non c'è. A chi si appellano i popoli dei migranti rispetto alle enormi violazioni dei loro diritti che subiscono da quando partono a quando arrivano? anche rispetto a un'Europa che ha, come dire, definito il diritto di accoglienza, il diritto di asilo, ma che oggi costruisce muri, costruisce barriere.
Lei ha parlato di a chi si appella. A questo punto mi viene proprio, a conclusione della nostra conversazione, e già anticipo che Nicoletta Dentico avrà la pazienza e spero anche il piacere di tornare in studio, magari proprio per continuare questo nostro cammino alla scoperta e alla conoscenza più approfondita della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli. Però una battuta su uno strumento molto importante, il Tribunale Permanente dei Popoli, proprio come strumento ed eredità della Dichiarazione di Algeri.
Sì, il Tribunale Permanente dei Popoli è lo strumento nato da questa dichiarazione per donare per dare ai popoli un luogo, uno spazio di parola. Spesso nel diritto internazionale è difficile sentire la voce dei popoli o avere una loro giustizia se non anni dopo, diciamo attraverso addirittura generazioni. Invece il Tribunale Permanente dei Popoli vuole essere una palestra di giustizia dal basso, di diritti creati dal basso attraverso appunto le istanze portate dalle comunità, dalle persone, dai popoli appunto che subiscono violazioni dei loro diritti. 42 sentenze fino nella storia del Tribunale hanno affermato questa giustizia dal basso, che poi è arrivata anche alle sedi delle Nazioni Unite, è arrivata attraverso delle corti nazionali, penso al caso delle Filippine, penso al caso appunto delle lavoratrici del tessile in tutto il sud-est asiatico, ma penso anche al caso che si sta avvicinando anche ai nostri confini. L'ultima sentenza riguarda i diritti delle comunità di poter dire la loro, di poter partecipare rispetto alle grandi opere, come è avvenuto nel caso della TAV in Italia. Quindi non più soltanto il sud globale, ma anche nel nord globale stiamo vedendo dinamiche di violazione dei diritti appunto riconosciuti ormai, sanciti in convenzioni, in numerose convenzioni, che però la prassi di governi non sempre, diciamo, esenti da complicità con i grandi poteri economici esercitano sulle comunità stesse.
Ecco,
il Tribunale è un grande strumento di mediazione, di preparazione della giustizia.
E quindi si ritorna effettivamente al valore e all'attualità della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, la Dichiarazione di Algeri. Chi ne volesse sapere di più, in attesa dell'ulteriore collegamento, approfondimento che faremo nelle prossime settimane e mesi anche con Nicoletta Dentico, potrà collegarsi per esempio proprio al sito stesso della Fondazione Basso, www.fondazionebasso.it. Io ringrazio moltissimo la responsabile dell'attività internazionale della stessa Fondazione Lelio e Lisli Basso, il SOCO, Nicoletta Dentico. Grazie, in attesa
grazie
del prossimo collegamento e buon lavoro.
Grazie, grazie mille a voi.
Ciao, sono Diego Parasole. Quest'anno non farò molti regali, per cui vado a impacchettare quelli degli altri. Fai come me. Diventa anche tu volontario di Mani Tese per la campagna Molto più di un pacchetto regalo. A dicembre, nelle librerie della tua città, potrai fare grandi cose con piccoli gesti. Vai sul sito www.manitese.it e clicca su Molto più di un pacchetto regalo. Ti aspettiamo!
E questo era lo spot che abbiamo voluto mettere proprio a inizio della seconda parte della trasmissione di oggi, di Infatti, fatto proprio da Mani Tese in occasione di questa campagna. L'avete anche ascoltata dallo spot stesso, Molto più di un pacchetto regalo, che in particolare nel mese di dicembre vedrà proprio la possibilità così di arruolare in senso positivo volontari che daranno fondo alla propria capacità creativa di fare pacchetti, evidentemente per l'attività, l'azione che svolge ormai dal 1964 Mani Tese, organizzazione non governativa nata per l'appunto in Italia nel 64 per combattere la fame e gli squilibri tra nord e sud del mondo. Oggi Mani Tese lavora in 11 paesi in Africa, Asia e America Latina con iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civile, esperienze di sostenibilità ed economia solidale, volontariato ed educazione alla cittadinanza mondiale. Noi vogliamo fare un focus su Mani Tese anche grazie alla presenza del nostro gradito ospite che tra pochissimo introdurrò, e per parlare anche di economia della felicità. Vi dicevo a inizio collegamento, abbiamo parlato della Dichiarazione Universale dei Popoli collegandola anche alla globalizzazione. Gli effetti della globalizzazione non sono, lo sappiamo bene, sempre positivi. Allora esistono dei movimenti, delle linee di azioni, tra cui proprio anche quella dell'economia della felicità. Ebbene, Mani Tese ha proprio anche degli esempi concreti, sia per spiegare che cosa sia l'economia della felicità, sia anche per vedere come si applica effettivamente. Cercheremo di parlarne con due esempi concreti in Africa. Africa. E allora, per dare senso a tutto quello che sto dicendo, io voglio dare subito il benvenuto al presidente di Manitese, Valerio Bini. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Diciamo subito qualche cosa anche di più rispetto a quello che ho già detto a livello introduttivo sullo spot. Diciamo, la campagna molto più di un pacchetto regalo. Quali sono gli obiettivi e che cosa chiedete a chi ci ascolta?
Ma è un'occasione che ormai esiste da diversi anni, una collaborazione con le librerie Feltrinelli, per la quale appunto i volontari in 70 librerie sul territorio italiano fanno i pacchetti dei libri, c'è poi una piccola donazione da parte di chi al pacchetto, e questi soldi vengono usati per finanziare i nostri progetti. È una bellissima occasione per avvicinarsi al mondo della cooperazione, anche se si ha poco tempo, poca esperienza, ed è un bel gesto, anche perché stiamo parlando di doni, di regali, e quindi siamo perfettamente allineati con il tema della trasmissione sull'economia della felicità.
Tra l'altro faremo riascoltare lo spot a fine trasmissione, quindi ricordiamo ancora, molto più di un pacchetto regalo è la campagna di fatto di sensibilizzazione di Manitese, che poi appunto riguarda in particolare il mese di dicembre. Evidentemente notizie supplementari su questo, vogliamo già ricordare, potranno essere ricavate dal sito stesso di Manitese, le www.manitese.it. Questo per quanto riguarda lo spot, questa iniziativa importante di Manitese. Veniamo proprio anche a quello che significa Manitese nel mondo. Io dicevo, siete presenti in molteplici paesi di Africa, Asia e America Latina, siete operativi di fatto da oltre 50 anni in questo senso, proprio per combattere fame e squilibri tra nord e sud del mondo. Le cose si sono poi evolute ulteriormente ed ecco qui che si è iniziato a parlare di globalizzazione e anche di rimedi, quantomeno agli effetti negativi, che comunque sono anche collegati alla globalizzazione. Non tutto, non vogliamo demonizzare neppure il termine globalizzazione, ma certamente ci sono molti elementi che soprattutto per chi opera come voi in paese emergono. Allora, l'economia della felicità è un qualche cosa che può cercare di equilibrare questi effetti. Che cos'è in poche parole l'economia della felicità e come viene applicata da Manitese nei paesi in cui è presente?
L'economia della felicità è un'economia che pone al centro le persone, le relazioni tra le persone, le relazioni con l'ambiente, prima della crescita in quanto tale. Quindi ha al centro due punti fondamentali che sono di solito trascurati: la qualità di questa economia e l'equità, quindi la distribuzione delle ricchezze. Un esempio molto interessante, secondo me, di quanto si sta dicendo viene da un'esperienza che ho avuto recentemente proprio in Kenya, dove abbiamo una situazione di crescita economica molto forte, ma in una situazione di qualità della crescita molto bassa, quindi la qualità della vita nelle città è segnata dal fatto che c'è queste grandi diseguaglianze e appunto da una mancanza di equità. Ho avuto la possibilità di vedere zone molto ricche, molto avanzate, che oggi ci sono ormai nella capitale del Kenya, e al tempo stesso di poter visitare baraccopoli come Kibera, dove la situazione è sempre ferma e dove mancano i servizi anche i più semplici.
In questo senso, parlando del Kenya, uno degli esempi che trova Manitese evidentemente impegnata mi sembra che sia in ambito di progetti di tutela delle foreste. Ci può dire qualcosa di più?
Sì, appunto sono appena tornato da un viaggio nella zona della foresta di Mau. Lì stiamo lavorando da anni in una zona dove la foresta viene continuamente sacrificata dall'avanzata da una parte di grandi appezzamenti agricoli, dall'altra parte certi sviluppi, diciamo, di tipo urbano, e dall'altra dal taglio della foresta per utilizzo del legname. Ecco, quello che stiamo facendo è coinvolgere le comunità nella tutela delle foreste stesse, in particolare la comunità Ogiek, che è una comunità che vive a stretto contatto con la foresta, e che stiamo appunto sostenendo nella loro attività sia di sviluppo, diciamo così, materiale, sia di conservazione delle loro culture specifiche, della loro cultura specifica.
Un altro esempio importante che vede Manitese impegnato è quello del Benin, dove mi sembra il centro dell'azione riguardi cooperative di donne. Anche qui due parole in più, Presidente.
Sì, questo è un altro progetto a cui sono molto legato, perché lo seguo ormai da più di 10 anni. Ed è l'esempio classico di una zona che ha subito l'impatto della globalizzazione, perché era una zona di produzione del cotone, una cultura tipicamente coloniale, che poi è entrata in crisi perché c'è stata il cotone geneticamente modificato, quindi il cotone a basso prezzo, e quindi un sistema che è collassato con un danno per le famiglie. Le famiglie si sono, in particolare le donne per la verità, si sono riorganizzate in cooperative e oggi producono il garì. Il garì è una sorta di semola, una sorta di couscous di manioca, che è molto commerciale, molto utile per l'economia locale, molto utilizzato nell'alimentazione locale, e quindi ha dato luogo a una nuova economia, però questa volta radicata nella dimensione locale, che può essere appunto la risposta a una globalizzazione, per così dire, sbagliata, il che non vuol dire ripiegarsi in una sorta di autoproduzione dei tempi andati, ma attivare circuiti economici alla scala locale, regionale.
Ecco, l'importanza quindi di dare un senso equilibrato nel rapporto locale-universale, la dimensione locale è fondamentale. Del resto, se ci si perde invece in una visione globale, si rischia effettivamente poi di chiudersi in comunità autoreferenziali, non è vero, Presidente?
Sì, ecco, questo è un aspetto molto, secondo me, importante, perché noi abbiamo lavorato tanto sul tema dell'importanza, del valore della dimensione locale, come stavo appunto sottolineando prima. Bisogna fare attenzione che questa dimensione locale, che ha un grande valore, non venga interpretata in un senso esclusivo di chiusura, come oggi sentiamo spesso parlare, soprattutto in Europa, ma non solo. Ovunque stanno nascendo muri che dividono le comunità e le persone. Il locale ha senso solo nella misura in cui è concepito come luogo di incontro della diversità, e questo, direi che su questo tema hanno lavorato molto soprattutto le intellettuali dei paesi che sono stati colonizzati, che hanno capito l'importanza e il valore della specificità e al tempo stesso la necessità di confrontarsi con culture anche talvolta che sono state imposte.
Certo.
Vengono rielaborate localmente.
Certo, quindi chi andiamo a approfondire, approfondiamo anche il senso di economia della felicità, anche andando sul sito stesso di Manitese, www.manitese.it. Tra pochissimo ascolteremo di nuovo lo spot della campagna Molto più di un pacchetto regalo, per chi vorrà anche collaborare in qualche modo con Manitese, anche attraverso un volontariato nelle librerie Feltrinelli. Anche qui i dati saranno presenti sul sito stesso di Manitese. Noi vogliamo ringraziare moltissimo il presidente di Manitese, intanto Valerio Bini, attesa magari di averlo ulteriormente per ulteriori approfondimenti. Intanto soprattutto tanti auguri per questa vostra campagna e soprattutto per tutto quello che fate in nome anche proprio dell'economia della felicità. Grazie Valerio Bini.
Grazie a voi per l'invito. A presto.
E prima di ascoltare lo spot e quindi poi direttamente la sigla, voglio ricordarvi che la puntata di oggi la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima, e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Ciao, sono Diego Parasole. Quest'anno non farò molti regali, per cui vado a impacchettare quelli degli altri. Fai come me. Diventa anche tu volontario di Manitese per la campagna Molto più di un pacchetto regalo. A dicembre nelle librerie della tua città potrai fare grandi cose con piccoli gesti. Vai sul sito www.manitese.it e clicca su Molto più di un pacchetto regalo. Ti aspettiamo!